Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Dunque vorrei iniziare la puntata di questa sera affrontando un'obiezione. Ecco, nella puntata di questa sera affronteremo l'aiuto del cielo, come Suor Faustina sperimenta l'aiuto degli angeli e dei santi, che è una cosa spettacolare. Però vorrei iniziare la puntata di oggi partendo dall'affermazione di Marx secondo cui la religione è l'oppio dei popoli. È una frase che molti di voi avranno sentito, magari più giovani no, ma noi diciamo che abbiamo una certa età, anche se insomma non ho neanche 50 anni, comunque l'abbiamo sentita e risentita. La religione è l'oppio dei popoli, perché secondo Marx la religione è l'oppio dei popoli? Perché la religione ci immerge in un mondo di sogno, non meno fatale dell'oppio. Voi sapete che con l'oppio si entra in un mondo di sogno e di droga, e quindi la religione, secondo Marx, è un sonnifero che anestetizza, come un anestetizzante, anestetizza la nostra iniziativa e quel senso di responsabilità che dovrebbe spingerci a trovare soluzioni reali ai nostri problemi. Dunque la religione ci metterebbe in un mondo di sogno che ci fa stare quieti e noi non ci diamo da fare per risolvere i nostri problemi concreti, perché aspettiamo che ci venga l'aiuto del cielo. Certo, la religione si può vivere anche così, si chiama quietismo ed è un'eresia condannata dalla Chiesa in maniera chiara. Però andiamo a vedere qual è il risultato del mondo in cui siamo noi adesso, in un mondo dove l'uomo cerca di risolvere lui tutti i problemi, tutti i suoi problemi, io da solo risolvo tutti i suoi problemi. Alla fine io dico, questo mondo materialista è innanzitutto un mondo noioso, un mondo triste, un mondo monotono. Sono sempre davanti a quello che faccio io. E allora vediamo invece che cosa accade a Suor Faustina, che invece ci spalanca il rapporto con il cielo, ma non il rapporto con un sogno, il rapporto con una realtà autentica che cambia la nostra vita. E infatti ogni volta che leggo e rileggo Suor Faustina, la mia anima si apre alla speranza del cielo, faccio questa scoperta affascinante. Non solo, non sono da solo. Celebro diversamente la messa, perché scopro sempre di più che durante la messa si spalanca davanti a me il cielo, l'aiuto degli angeli e dei santi, non solo delle persone lì presenti. E allora vediamo innanzitutto il primo aiuto del cielo di cui Santa Faustina parla, è l'aiuto della Madonna, proprio all'inizio del suo diario, al punto 25, ci racconta: la notte mi fece visita la Madonna con in braccio il bambino Gesù. La mia anima fu piena di gioia. Vedete che quando entriamo in rapporto con il cielo, la nostra anima si riempie di gioia. E dissi: o Maria, madre mia, lo sai quanto terribilmente soffro. Ecco che Suor Faustina, con grande confidenza, dice a Maria quello che sta vivendo. Lo sai quanto terribilmente soffro. Domandiamo dunque, cari amici, di entrare anche noi in questa confidenza con la Madre del Cielo, di aprire a lei il nostro cuore. E la Madonna mi rispose: io so quanto soffri. La Madonna partecipa a tutta la nostra vita, come una madre, molto più di una madre, attenta ad ogni palpito del nostro cuore, vede le nostre sofferenze. ma non temere. Io partecipo e parteciperò sempre alla tua sofferenza. Ecco che spalancarci al mondo celeste ci fa scoprire che non siamo soli nelle sofferenze. La Madonna ci accompagna e partecipa alle nostre sofferenze. Continua a descrivere Suor Faustina, la Madonna sorrise amabilmente e scomparve. Immediatamente nella mia anima ritornò la forza e tanto coraggio. Il rapporto con la Madonna, al contrario di farci cadere in un quietismo, ci dona la forza. Il rapporto col cielo ci dona la forza, il contrario di un oppio. Io non ho mai avuto nessuna forza dai sogni. Ho avuto sogni bellissimi, ho avuto sogni bruttissimi nella mia vita. Non hanno mai cambiato niente. E invece il rapporto con la Madonna, che è tutt'altro che un sogno perché la Madonna esiste veramente, mi ha dato un sacco di volte la forza, mi ha dato un sacco di volte il coraggio che non avevo. Allora è il contrario dell'oppio, è una forza in più che ci è donata. San Paolo dice questa frase stupenda: tutto posso in colui che mi dà la forza. La grazia di Dio che ci viene dal cielo ci dona la forza di affrontare prove che altrimenti con le sole nostre forze non saremmo mai in grado di affrontare. E anche leggendo i salmi sono sempre commosso, queste preghiere magnifiche che i preti hanno la grazia di dire tutti i giorni per regola della Chiesa, ma che consigliamo sempre anche ai laici di abbeverarci a questo stupendo tesoro. Quante volte i salmi dicono: Signore, mia forza, che addestri le mie mani alla battaglia contro il male per seguire il bene. Dunque l'aiuto del cielo, al contrario che farci stare lì tranquilli a non fare niente, ci muove molto di più a operare il bene. Suor Faustina in un altro brano del diario racconta che ebbe permesso di fermarsi a Częstochowa. Ecco, quindi vediamo che Suor Faustina ha visto la Madonna nelle sue visioni mistiche, ma questo non toglie il fatto che tutte le altre volte che non aveva la visione della Madonna, che sono comunque rimaste delle eccezioni, pregava davanti all'immagine della Madonna, come tutti. E quando va a Częstochowa vede l'immagine che vedono tutti e sentiamo che cosa ci dice. La prima volta che vidi la Madonna, allorché mi recai alle 5 del mattino ad assistere allo scoprimento dell'immagine, rimasi là a pregare senza interruzione fino alle 11 e mi sembrava di essere appena arrivata. Allora tanti mi dicono: ma io in casa non riesco a pregare. E allora cerchiamo di avere un'immagine della Madonna in casa davanti alla quale possiamo inginocchiarci, perché questo ci aiuta molto, ci aiuta molto. E nel brano poi mi dice, Suor Faustina è lì inginocchiata e dice: la Madre di Dio mi disse molte cose, affidai a lei i miei voti perpetui, sentivo di essere la sua bambina e che lei era mia madre. Non mi rifiutò nulla di quello che le chiesi.
Gianluca,
dimmi.
Non puoi darci il riferimento, perché la gente ha in mano lì il libro del diario, non puoi dirci il numero.
Certo, hai ragione, dirò sempre il numero d'ora in poi. È il numero 260, numero 260.
E la verità ce l'ho in mano anch'io, eh.
Ottimo, allora
260, bene. Avanti.
Affidai i miei voti perpetui alla Madre di Dio. E allora io gli ho rivisto il mio sacerdozio. Ecco, adesso ho 21 anni di sacerdozio, però io decisi di dedicarmi a Dio prima di iniziare l'università, che quindi ho fatto 4 anni di università, poi 4 anni di seminario, compreso il diaconato, prima di diventare sacerdote, in tutto 29 anni in cui mi sono dedicato a Dio. 29 anni, ma come avrei potuto fare io senza l'aiuto della Madonna? se non avessi affidato a Maria di sostenermi nel mio desiderio di dedicarmi a Dio, non ce l'avrei mai fatta. Allora qui sta il segreto della fedeltà alla vocazione, affidarsi a Maria. I sacerdoti, i religiosi, ma anche gli sposi, vediamo il Papa, avete sentito cosa ha detto il Papa, ha detto c'è in atto una guerra mondiale contro il matrimonio, con questa ideologia del genere, e racconta questo episodio incredibile che descrive un papà della Germania, e il bambino di quinta elementare, il papà gli chiede che cosa farai da grande. Farò la femmina, gli dice, perché mi hanno insegnato a scuola l'ideologia del genere. Allora vedete che siamo attaccati, con la famiglia è puramente attaccata, e come si fa a resistere a questo attacco senza l'aiuto della grazia, senza l'aiuto di Maria? E allora affidiamo la nostra vocazione, affidiamo il nostro matrimonio nelle mani di Maria, così che da poter rimanere fedeli alla strada che Dio ci ha fatto intraprendere. Suor Faustina affidò i suoi voti perpetui a Maria. In un altro passo, il 225, sentiamo ancora un racconto bellissimo dell'incontro tra Suor Faustina e la Madonna. Verso sera, mentre pregavo, la Madonna mi disse, la Madonna gli dice qualcosa, diciamo, delle suore dell'ordine che avrebbe dovuto fondare Suor Faustina. La Madonna mi disse, la vostra vita deve essere simile alla mia vita, silenziosa e nascosta, essere unite incessantemente a Dio e pregare per l'umanità e pregare per il mondo, per la seconda venuta di Dio. Allora, questo vivere nascosti in Dio, questo essere uniti incessantemente a Dio. Allora, certamente questo è di coloro che hanno la vocazione religiosa, soprattutto monastica, ma io dico assolutamente che i sacerdoti e i religiosi sono chiamati a essere uniti incessantemente a Dio. E in altro modo lo sono anche i laici, assolutamente. Io penso poi a molte persone che rimangono vedove, a molte persone che rimangono sole, quanto è importante che percepiscano questa vocazione, che non sono sole, che possono vivere incessantemente uniti a Dio. Io ritengo che il vero problema della crisi delle vocazioni sacerdotali in Europa nasce da qua, dal fatto che i sacerdoti spesso perdono il cuore di tutta la loro vocazione, che è essere uniti incessantemente a Dio e pregare per l'umanità. Non è questo il sacerdote, è colui che unito a Dio prega per l'umanità, porta davanti a Dio il sacrificio di Cristo per la salvezza dell'umanità. Se il sacerdote perde questa unione con Dio, come dice il Vangelo, diventa il sale che non ha più sapore, e allora null'altro serve che per essere calpestato dai porci, e questa qua è una cosa su cui dobbiamo stare attenti. Quello che ci rende veramente contenti è essere uniti incessantemente a Dio. Io francamente sto riflettendo sul fatto che tutti i disordini della vita degli uomini nascono dal fatto che non ascoltiamo più il primo comandamento, amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente. Nella società di oggi e spesso anche nella Chiesa ci siamo dimenticati il primo comandamento, che amare Dio al di sopra di tutti. E allora la Madonna dice a Suor Faustina, vivi unita incessantemente a Dio. Allora questo deve avere nella nostra vita delle ripercussioni pratiche, altrimenti questo comandamento rimane un qualcosa di deleitario, di impossibile da realizzarsi. Invece cosa significa? Se amo Dio, se sono chiamato a un comandamento, sono chiamato ad amare Dio al di sopra di tutto. Dunque la prima cosa che devo fare quando mi alzo al mattino è pregare, è dare uno spazio a Dio. Adesso quei sacerdoti della mia casa, i tre sacerdoti che vivono con me, sono giovani preti, ogni mese mettiamo a tema questo: come stiamo vivendo il nostro rapporto con Dio. Dobbiamo aiutarci concretamente. Ieri abbiamo fatto un incontro di questi, è stato molto bello. Don Paolo ha detto: il primo aiuto è andare a letto presto, perché se io non dormo 7 ore, quando mi alzo al mattino non riesco a pregare bene. Vedete quanto è concreto l'amore di Dio. Oppure Don Cristiano diceva: io devo guardare la mia agenda. Ogni giorno ho un'ora di meditazione da dare al Signore, almeno un'ora di meditazione, e allora devo sapere in quale momento della giornata la faccio questa ora di meditazione, e durante questa ora di meditazione non parlo con nessuno, non ricevo la gente, non faccio attività, stacco il telefono, so che in quella ora io sono davanti a Dio. Cerco l'unione con Dio, perché questa è la preghiera, elevatio mentis ad Deum, dicono i padri della Chiesa, ripresi da San Tommaso. Ecco, unirsi a Dio. Il mio breviario è veramente unirmi a Dio attraverso le parole dei salmisti? Quando mi metto in ginocchio davanti al Santissimo, allora cerco di unirmi a Dio, dimentico, cerco di togliere tutte le preoccupazioni, per quanto possibile, che mi assillano la mente. È necessario guardare l'agenda. Se non sono riuscito al mattino a fare silenzio, magari ho delle incombenze e non posso farlo subito al mattino, durante la giornata un'ora almeno la dedico al Signore. E questo qua ci spalanca la bellezza del mondo celeste, altro che l'oppio, altro che gli oppiacei, altro che i sogni, che poi quando ci si risveglia, non che io abbia mai apprezzato l'oppio, eccetera, però vedo i drogati, poi quando si risvegliano sono distrutti. Invece io quando esco dalla preghiera e contemplo le bellezze del mondo spirituale, esco pieno di forza, esco pieno di una forza che mi lancia nel mondo, mi lancia verso i fratelli, mi unisce ai fratelli, e invece chi esce dalla droga poi è completamente angosciato. È proprio il contrario dell'oppio spirituale, ma soprattutto ecco che il mondo spirituale è bello. Sentiamo al passo 805 del diario di Suor Faustina: durante la Santa Messa ho visto la Madre Santissima così splendente e bella che non ho parole per poter esprimere almeno in piccola parte la sua bellezza. Innalzare la nostra anima alle realtà spirituali. Voi mi dite: ma come faccio? Io sono sempre preso dalle preoccupazioni, sono sempre preso dai problemi concreti, non riesco a quadrare il bilancio, c'ho tanti problemi concreti, come faccio a innalzarmi alla bellezza delle realtà celesti? Facciamoci aiutare dai santi, come stiamo facendo adesso. Durante la messa l'ho vista bella e splendente. Non ho parole per esprimere questa bellezza. Era tutta bianca, cinta da una sciarpa azzurra, anche il manto azzurro, la corona sul capo, e da tutta la sua persona si irradiava uno splendore inconcepibile. Ecco, attraverso le parole di Suor Faustina, gli occhi della nostra mente, gli occhi del nostro cuore, attraverso la sua testimonianza, vedono anche i nostri occhi, vedono Maria, come ce la descrive lei. Proprio così. E poi nella preghiera, piano piano, il nostro cuore, non con la vista degli occhi fisici, ma con l'occhio del cuore, iniziamo a godere delle bellezze del mondo spirituale, innanzitutto di Maria, ed è un'esperienza che facciamo, è un'esperienza reale di sentire la vicinanza di Maria, ed è bellissimo spalancarci a queste realtà. E che cosa dice Maria a sua Faustina? Sono la regina del cielo e della terra, lo meditiamo sempre nel rosario, la regina del cielo e della terra, ma soprattutto la vostra madre. E queste parole che la Madonna ha detto a sua Faustina, le ha dette a lei perché arrivassero a me, a voi che adesso mi state ascoltando, a ciascuno di voi. Maria dice, sono la vostra madre, la mia madre, la tua madre. Io sono un peccatore, io sono indegno, io non sono capace di pregare. E Maria ci dice, io sono tua madre. Ditemi che cosa può riempire di più il nostro cuore di speranza. Ma dobbiamo dire tutto, perché sennò noi dopo diamo false speranze. Le realtà spirituali non è solo la Madonna, gli angeli santi, ovviamente Dio, ovviamente le anime, ma anche il demonio. Suor Faustina è stata pesantemente tentata dal demonio. E allora è importante conoscere questo nemico spirituale se noi vogliamo avvicinarci a Dio, perché più ci avviciniamo a Dio, più Lui tenta di strapparci da Lui. Allora sentiamo che una voce che Suor Faustina sente, la voce di Gesù, sente nel suo cuore, e Gesù gli dice al passo 412, Gesù dice a Suor Faustina, sei unita a me e non avere paura di nulla, ma sappi questo, figlia mia, che Satana ti odia. Cari amici che ascoltate, dovete sapere che Satana ci odia. Benché egli odia ogni anima, egli arde di un odio particolare contro di te, lo sta dicendo sua Faustina, perché ha sottratto molte anime al suo dominio. Se noi iniziamo a servire Gesù, e servire Gesù è cercare innanzitutto di salvare la nostra anima e poi di aiutare gli altri a salvare la loro anima, allora state bene certo che l'odio del diavolo contro di noi aumenta, e questi sacerdoti religiosi devono riscoprirlo, perché altrimenti noi ci troviamo a combattere non conoscendo il nemico, non abbiamo le armi adeguate per combatterlo. Sentite che cosa dice in un altro passo.
Numero
764. Se tutta questa causa non riguardasse una grande gloria per il Dio e per il bene di tante anime, il demonio non si opporrebbe a questo. Quello che noi facciamo di bene nella nostra parrocchia per costruire una comunità, dobbiamo sapere che c'è qualcuno di spirituale che si oppone. Ora ho capito che Satana odia più che mai la misericordia. Esso è il suo maggior tormento. Guardate che tutte le volte che noi guardiamo i nostri fratelli, quante volte ci capita, senza speranza, senza misericordia, quando guardiamo il marito, la moglie, o i figli, o i compagni della parrocchia o i compagni di lavoro senza misericordia, cioè senza la speranza che possano convertirsi, senza perdono, condannandoli nel nostro cuore. Ecco, questa è opera di Satana. Dobbiamo sapere che egli odia più di tutto la misericordia, e per questo ha odiato Suor Faustina, messaggera di misericordia, messaggera di misericordia nel mondo di oggi. Sentiamo un altro brano incredibile, qua è il diavolo che parla.
Dove?
Vedete, 1167.
Bene.
1167. Vedete che attraverso Suor Faustina ci si apre svelato il mondo spirituale che non vediamo, abbiamo visto la Madonna, il mondo dell'opera del diavolo. Sentite che cosa dice il diavolo a Suor Faustina. Mille anime mi recano meno danno di te, quando parli della grande misericordia dell'Onnipotente. E allora un grande errore dei sacerdoti, e mi ci metto anch'io, per quante volte sto lì a guardare quanta gente c'è in chiesa, quanta gente c'è all'incontro che faccio con i giovani, quanta gente c'è all'incontro con le famiglie. Ma un'anima santa è più pericolosa per il regno del male di 100 anime tiepide. Mille anime mi recano meno danno di te. Se nei gruppi degli incontri che facciamo un solo santo ci fosse, magari salva mille anime, 2000 anime, non dobbiamo guardare i numeri, dobbiamo guardare a dire la verità, a testimoniare la verità. Perché Suor Faustina ruba le anime al diavolo? Perché i più grandi peccatori riprendono fiducia e ritornano a Dio. E io ho perso tutto, ma per di più perseguiti anche me con questa illimitata misericordia dell'Onnipotente. Il diavolo è perseguitato dall'illimitata misericordia dell'Onnipotente, lo riempie di rabbia. Allora Sua Faustina commenta: ho conosciuto quanto Satana odia la divina misericordia. Ditemi se non è l'assenza di misericordia che distrugge le famiglie, che distrugge i rapporti con gli amici, che distrugge la comunità cristiana. Siamo peccatori, abbiamo bisogno della misericordia. Perché Satana non vuole riconoscere che Dio è buono. E allora è importante sapere che dobbiamo combattere contro un nemico così potente. Certe volte ci vengono delle idee di come, delle tentazioni, ci vengono certe idee, uno dice: ma come fa uno ad avere certe idee di tentazioni, queste idee così brillanti di male? Perché il diavolo c'è e ci suggerisce il male. Allora, sentite, il diavolo ci tenta anche nella preghiera, perché uno pensa nella preghiera io sono tranquillo, no. A un certo punto Suor Faustina sente qualcuno che gli dice: non pregare per i peccatori ma per te stessa, perché sarai dannata. E lei riconosce che è Satana, poteva pensare che fosse un'ispirazione, no. Senza badare affatto a Satana, pregai, siamo al brano 1465, Satana gli dice: non pregare per i peccatori, ma per te stessa, perché sarai dannata. Senza badare affatto a Satana, pregai con raddoppiato fervore per i peccatori. Allora qua ci fermiamo un attimo, perché noi ci dobbiamo domandare: ma perché Dio permette che Satana ci tenti? E allora qua abbiamo la risposta, perché dopo che ha avuto la tentazione, Suor Faustina cosa fa? Prega con raddoppiato fervore. Allora attenzione, quando noi vorremmo avere una vita senza tentazioni, ecco, vorremmo avere una vita senza tentazioni. Invece le tentazioni sono l'occasione che Dio ci dà per pregare con più fervore. E infatti, se ci pensate bene, quando ci vengono le tentazioni è lì che chiediamo l'aiuto di Dio, è lì che chiediamo l'aiuto degli angeli e dei santi. E quindi la tentazione può essere la strada. Molti mi dicono: io ho i pensieri impuri, vorrei non averceli. Ovviamente nessuno li vorrebbe avere, neanche io li vorrei avere, però qua, se quando mi vengono io li uso per pregare subito l'angelo custode, per chiedere subito l'aiuto di Dio, con questa, ad esempio, questa preghiera che mi ha insegnato Don Giussani: vieni Santo Spirito, vieni per Maria, ecco, quel pensiero impuro è occasionale. l'occasione di andare a Dio, quel pensiero iroso, sono arrabbiato con mio marito, mi vengono dei pensieri veramente cattivi contro di lui, tanto che dico, ma è possibile che mi vengano certi pensieri? Uso questi pensieri per pregare con raddoppiato fervore. Ecco che le tentazioni di Satana diventano occasione di un rapporto più profondo con Dio. Come avviene Gesù, anche a Gesù nell'Orto degli Ulivi, che prega sempre più intensamente e poi dice il Vangelo, gli angeli servivano Gesù, perché la comunione col cielo attraverso la prova della tentazione è aumentata anche per Gesù. E cosa succede a Suor Faustina? Lo spirito maligno urlò di rabbia, se avessi potere su di te. Ho conosciuto che la mia sofferenza e la mia preghiera avevano tenuto legato Satana e avevano strappato molte anime dai suoi artigli. Dunque ecco che la tentazione è permessa da Dio perché noi ci avviciniamo di più a Dio. Ecco, però l'ultima parte di questa nostra lezione, abbiamo parlato di Maria, abbiamo parlato delle tentazioni del demonio e adesso dobbiamo parlare dell'aiuto che il Signore nella sua infinita provvidenza ci manda per aiutarci contro il demonio. Allora, in un altro brano, al numero 418-419, e adesso non lo leggo tutto, poi lo leggerete voi con calma, un brano bellissimo, no? In cui una serie di demoni si presentano contro Suor Faustina, le sbarrano la strada e lei gli chiede da dove venite, dai cuori degli uomini. Non ci torturare perché lei con la sua preghiera e la sua offerta liberava le anime dal demonio. Ecco, allora vede il demonio ancora una volta che ha un odio tremendo contro di lei, e cosa fa Suor Faustina? Chiesi l'aiuto dell'angelo custode. Dobbiamo riscoprire l'aiuto dell'angelo custode. Allora io mi sono domandato, se noi potevamo fare tutto da soli, se potevamo fare la nostra lotta contro il male per aderire al bene, senza l'aiuto dell'angelo custode, perché Dio ci ha dato l'angelo custode? Se ci ha dato l'angelo custode è perché noi non possiamo vincere la battaglia contro il male senza l'aiuto dell'angelo custode. Chiesi l'aiuto dell'angelo custode. E in un attimo comparve la figura luminosa e raggiante dell'angelo custode, che mi disse, non temere, sposa del mio Signore. Questi spiriti non ti faranno nulla di male, senza il suo permesso, senza il permesso di Dio. E allora, leggendo Suor Faustina, devo dire che già questa scoperta dell'angelo custode, a essere sincero, l'avevo fatta nell'incontro che ho avuto con Padre Pio, non incontro personale, attraverso la lettura della sua storia, dei suoi diari, e fui impressionato dal rapporto che lui aveva con l'angelo custode. Ho iniziato a pregare di più l'angelo custode, ma poi è stato veramente con Suor Faustina che ho scoperto di più ancora la sua importanza, e vedo quanto è potente pregare l'angelo custode contro le tentazioni. Mi vengono le tentazioni dell'orgoglio, adesso io devo insegnare io ai miei parrocchiani a questo che non ha capito niente, devo insegnargli io come bisogna fare. Quando vengono le tentazioni di pensare male degli altri, quando vengono le tentazioni dell'ira, quando vengono le tentazioni della lussuria, pregare subito l'angelo custode. Ma com'è potente? Poi ho fatto una scoperta, che ho iniziato a pregare l'angelo custode quando non trovo le cose, perché siccome ho una testa un po' sbadata e poi ci sono tante cose da fare, poi certe cose non le trovo, me le dimentico, e prima mi arrabbiavo pesantemente perché dicevo, vedi, sei limitato, vedi che sbagli, invece sono limitato, sì, allora chiedo l'aiuto dell'angelo custode e devo dire, tranne una volta, ho sempre ritrovato quello che cercavo. E ti capita una volta, dici un caso, ti capita due volte un altro caso, tre volte un caso, però quando ti capita 50 volte dici forse è veramente l'angelo custode che ci aiuta, ma a parte in queste cose concrete, perché l'angelo custode è così vicino a noi, un amico, così si occupa anche delle cose più semplici, banali, ma soprattutto, soprattutto l'angelo custode ci aiuta contro le tentazioni del maligno. Il maligno è più intelligente di noi, non facciamoci illusioni, ha un'intelligenza impressionante. E allora ci fa passare per buono quello che invece è male, e noi non ce ne accorgiamo. Allora abbiamo veramente bisogno dell'aiuto dell'angelo custode. Sentite cosa ci dice sua Faustina al numero 630.
Bene.
630.
Sì.
Ringraziai Dio per la sua bontà. Allora, la bontà di Dio non è una cosa astratta, un attributo astratto. La bontà di Dio si manifesta in cose concretissime. Ringraziai Dio per la sua bontà. Ecco, domandatevi, quante volte avete ringraziato Dio perché ci dà l'angelo custode? Ringraziai Dio per la sua bontà.
Bello.
Dato che ci dà degli angeli per compagni. Vedete che bella la vita di colui che scopre il mondo spirituale. Ha degli angeli che gli sono compagni. È molto più bella e affascinante della vita del materialista che vede solo se stesso. Oh, quanto poco la gente pensa a questo. E io ero tra questi che ci pensavo pochissimo, figlio del materialismo in cui sono immerso. Oh, quanto poco la gente pensa a questo, che ha sempre presso di sé un tale ospite e nello stesso tempo un testimone di tutto.
Bene.
Un testimone di tutto. Vedete quale grande aiuto, quale grande aiuto. Ah, l'ultimo pezzetto che leggo, il tempo sta finendo, ma potete ritrovare i pezzi citati nel libro, potete ritrovarli nel diario. All'improvviso, il passo
numero
1676.
Sì.
All'improvviso vidi accanto al mio letto un serafino che mi porse la santa comunione pronunciando queste parole, ecco il Signore degli Angeli. Vedete, un serafino porta a sua Faustina la comunione perché lei era malata e non poteva andare in chiesa. E allora veramente, cari fratelli, riscopriamo questo grande aiuto, questa grande forza per combattere contro il male, questo testimone che sta sempre accanto a noi e che porta davanti all'altare di Dio tutte le nostre preghiere e l'offerta della nostra vita. E allora l'angelo custode vuole che noi gli chiediamo aiuto, perché come noi siamo felici quando qualcuno ci chiede un aiuto, perché noi possiamo sentirci utili, anche lui vuole sentirsi utili. Dio ce l'ha dato per accompagnarci, per sostenerci nella battaglia contro il male. Riscopriamo questo grande aiuto.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.